vissuti, amici, alla kermesse di Sanremo. È stata una maratona, è stato una via crucis, è stato una cosa ingestibile a livello psicologico. Quasi mi sembrava di essere lì io che dovevo cantare sul palco, da tanto mi sono sentita emotivamente coinvolta, amici. Le gaffe, le parolacce dette dalla Ferilli, però non siamo sicuri rivolte a chi, il Ferilli Gate, Blanco che ha solo 18 anni, dobbiamo ricordarcelo sempre, Cremonini, una performance incredibile, ma quante cose, quante polemiche, bellissimo questo Sanremo.
Buonasera, buonasera, io sono la vostra vitridente di fiducia e oggi è lunedì 7 febbraio e comincia qui Manie di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 18 alle 20 sulle frequenze di Radio Parma 102-104, che però se doveste essere impossibilitati a sintonizzarvi FM, potete farlo anche via streaming dal nostro sito che è www.radioparma.it. Scusate, ma avevo tutto sto materiale sanremese che ho ancora tra l'altro in corpo da un attimo, no, sfogare, perché tutte le discussioni, i pensieri, le polemiche, no, ma a me piaceva più quello, no, ma a me piaceva più quell'altro, tra cui io personalmente, per me doveva vincere Elisa, ma questo è un altro discorso. 18:11 minuti, stasera è lunedì, quindi verso le 18:45 ci collegheremo anche con la Svampi, che è la nostra Veronique Banni, per la rubrica del disagio 2.0, a dire il vero, perché era impossibile pensare di mantenere, insomma, le stesse dinamiche con una persona diversa. La Ceci è in maternità, lei ha il suo figlio, Veronique è un'altra persona che tra l'altro vive una vita un po' almodovariana, come dice lei, un po' assurda, e quindi ci guida nelle sue fantastiche avventure di disagio esistenziale, ma a modo suo, che ripeto non può essere uguale alla formula della rubrica del disagio precedente. Voi avete bisogno solo di un paio di cose, a parte, vabbè, dove ascoltare il programma, il numero di telefono della messaggeria che è 333-964-9949, a cui mandare i vostri messaggi sia WhatsApp che SMS, volendo anche quello della diretta che è 0521, scusate ma è coperto, 464-4246. Guarda, sta proprio suonando adesso il telefono, o l'ho sentito solo io? Vabbè, comunque. Adesso c'è Cecilia Krull, ma noi torniamo subito dopo e cominciamo a fare delle chiacchiere insieme. Ed è il caso di dire congratulazioni a Kylie Jenner e Travis Scott, il loro secondo figlio insieme è nato. L'imprenditrice beauty e il rapper hanno annunciato su Instagram, e dove se no, l'uscita, la nascita di un maschietto che arriva a distanza di 4 anni dalla primogenita Stormy. Quindi se è nato il 7 febbraio vuol dire che, ahimè, è acquario, ok? E l'ho annunciato la star, ma io voglio vedere i nomi, amici. Ah no, il nome non si sa ancora, la data 2/2/22, che può essere fortunato, se non che appunto è dell'acquario. Un cuore blu, la sola didascalia, corredo della foto, ci faranno un po' penare, tra tutti i prospic in particolare quella di nonna Kris Jenner, che ha scritto semplicemente Angel Pie, dando a intendere che il bebè potrebbe chiamarsi proprio così. Io spero che non si chiami torta di angelo questo bambino, perché Stormy, ok, ma torta di angelo? Davvero? Non lo so, io la trovo leggermente fuori luogo, però questa sono io e magari posso anche sbagliarmi. Invece è stato annunciato, cambiamo completamente argomento, che Teo Mammucari e Belen Rodriguez saranno i nuovi conduttori delle Iene, facendomi così decidere definitivamente di non guardarlo mai più. Sì, perché a me alcuni servizi piacciono, però tendenzialmente la linea editoriale non fa per me. Trovo che siano un po' grossolani e sensazionalisti, si preoccupino più, giusta, vabbè, capisco, dinamiche loro aziendali, di fare notizia che di come fanno notizia. E poi vabbè, con Belen, ragazzi, scusate, però io proprio non ci trovo
questa cosa del no, ma tutti la sottovalutano perché è bella e pensano che non sia brava. No, io ho guardato delle cose che ha fatto, non mi sono fatta influenzare. Ho detto, può essere una donna bellissima e anche una bravissima conduttrice, e non è questo il caso. Poi ripeto, magari alle Iene sarà straordinaria veramente, non lo sappiamo. Grande sottovalutato secondo me di Sanremo, Arcomi. E questo pezzo ve lo dico io, ma l'ho già detto la settimana scorsa, in radio spacca. La mia notte magica. 18:24, vi ha dato la carica questo festival. A proposito del festival di Sanremo, ovviamente sono Paola e Chiara del 2002. Oh, come primo throwback di oggi a Manie di Protagonismo. Piccolo momento admin per ricordarvi che se volete, quando volete, noi abbiamo un servizio di podcasting, che vuol dire che tutte le trasmissioni di Radio Parma, del palinsesto, voi poi le potete trovare allegramente o sul sito di Radio Parma, ovvero www.radioparma.it, oppure su Spotify. Se dite no, ma preferisco non passare dal sito, voglio andare dritto alla fonte, allora fate un'operazione molto semplice: andate su Spotify e cercate Radio Parma come tipo account, e lì troverete tutto. Se poi avete invece una richiesta specifica, tipo Manie di Protagonismo, per dire il mio programma, ma anche Due in Condotta, ma anche Mauro Morning Show, eccetera eccetera, allora basta che digitiate e trovate tutte le puntate delle trasmissioni. Così se vi siete appunto persi, riesco a parlare in italiano, Valentina, se vi foste persi la diretta, allora potete recuperare così facilmente. Non è una bella notizia forse questa? Ecco, fatemi prendere fiato perché ho ballato durante appunto la pubblicità e quindi ho il fiatone perché non ho più il fisico. Oggi ho portato fuori cane in cittadella e ho detto dai, facciamo una corsetta, dopo 5 metri stavo boccheggiando. Dunque, noi vabbè, stasera parleremo di musica, di disagio come al solito, abbiamo detto del nuovo figlio, abbiamo gossip più importanti, oggi non tanti, vi dico la verità. Sicuramente verrà fuori qualcosa quando ci sintonizzeremo con la Svampi in collegamento in esclusiva da casa sua. Giusto per disintossicarci un attimo da quella che è stata la playlist, cioè ascolteremo ovviamente canzoni di sanremesi, però dato che le ascoltiamo sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, da una settimana, ogni tanto qualcosa di non Sanremo. Vi avevo già raccontato e introdotto in più di un'occasione riguardo alle mie perplessità su quello che è il telefilm che sta in assoluto rubando la scena a tutti gli altri telefilm per quanto riguarda il mondo dei teenagers, ovvero Euphoria. Adesso oggi non voglio rompervi di nuovo le scatole sul fatto che mi sento vecchia, perché quando lo guardo penso, oh mio Dio, gli adolescenti. Parliamo del fatto che, per quanto inquietante, ho visto adesso l'ultima puntata e dico ok, e rimango sempre un po' perplessa, però quello che regna sovrano e che insomma su cui tutti sono d'accordo, tutte le testate, tutti i media, è che la scelta stilistica di moda nella serie TV sia in assoluto vincente. I personaggi sono vestiti in maniera che li contraddistingue, precisa, scientifica di come sono loro, e spesso riflette le loro vicissitudini. Poi che siano abbigliamenti effettivamente che non sto per dire adatti ai teenager, perché quello non sta a me deciderlo, però che un teenager indosserebbe, non lo so, nel senso che mi danno l'impressione di avere questa consapevolezza del loro corpo che tipicamente quando sei adolescente non hai manco morto per niente, proprio perché no, cioè nel senso sei lì che tra i peli che ti spuntano nei posti più impensabili, tutti gli odori, gli ormoni, quelle robe lì, secondo me è difficile che tu sia così, oh mio Dio, guarda come sono sexy in questo bikini. Però forse è la mia quella storia, magari qualcuno di voi là fuori invece sa esattamente di cosa parlo. praticamente tutti i media, tutte le testate fashion sono ossessionate da questi look. Gli studentissimi look, infatti, sono punti vincenti della serie e vengono mixati ad arte capi e accessori di griff e brand emergenti, pezzi avanguardistici, ma anche tanto vintage. È vero, è vero. Chi non vorrebbe vestirsi come una delle protagoniste, alzi la mano. Io, perché sarei fortemente in difficoltà. Impossibile non trovare tra Rue Bennett, interpretato da Zendaya, Jules Vaughn, Hunter Schafer, Ambassador Prada, Maddie Perez, ovvero Alexa Demi, Kat Hernandez, Barbie Ferreira, e le sorelle Cassie, Sydney Sweeney, che secondo me non è un essere umano vero, Sydney Sweeney. Io non so se l'avete mai vista, sembra fatta in laboratorio, vi giuro. Cioè, sembra una bambola fatta in laboratorio, beata lei. E non lo dico con cattiveria, nel senso che è bionda, con gli occhi azzurri, due tette così, un vitino così, un culo, insomma, una roba impressionante. Cioè, sfida ogni legge naturale biologica sta ragazza. E Lexi Howard, ovvero Maud Apatow, l'affinità elettiva di stile. Sei ragazze, infatti, per sei atteggiamenti completamente diversi nei confronti della vita, hanno portate sul podio di TikTok. La tendenza Euphoria High School è tra le più forti del momento, e sui social con 10,5 miliardi di visualizzazioni. Per dirvi, quando dicevo che si parla anche di vintage, Rue, che è una di quelle un po' maschiacce, se vogliamo, anche se è un termine che non mi piace, indossa sempre queste van ciancicate, quelle che abbiamo indossato tutti nei nostri momenti più punk e sfattoni, con tanto anche di le All Star ciancicate, quei calzini della Vans, per dire. La seconda stagione porta non solo altri intrecci e colpi di scena, ma anche nuovi look iconici, pronti sin da subito ad affascinare nuovamente gli spettatori. La costumista Heidi Beavens ha scelto uno stile nostalgicamente ispirato ai primi anni 2000, che sono quelli che vanno per la maggiore in questo momento storico a livello di tendenze di moda. Per dirvi, vi ricordate gli Space Bun, ma dietro con le punte sparate? Cioè, fatemi un cenno, dite sì, ho capito con la testa, perché secondo me avete capito. La differenza tra la prima stagione è l'approccio alla moda è mutato. Il guardaroba delle ragazze conta sempre su marchi streetwear e luxury, ma appaiono ora su di loro chicche retro, come il gilet vintage di Jean-Paul Gaultier di Rue o la borsa Chanel di Maddie, mixate etichette emergenti ma già amatissime come Perks and Mini. Jules indossa una maglietta da hockey di questo marchio, per esempio. Al di là di ogni cliché, il guardaroba delle protagoniste di Euphoria è successo perché è una libera espressione del proprio essere, proprio come l'estetica Gen Z comanda. Insomma, Cassie, che è la lolita del gruppo, Maddie, audace esuberante, Kat, l'icona curvy anni 90 style, Rue, casual androgina, Jules, creativa, che questa stagione tende al goth, Lexi, la ragazza brava ma dalla forte personalità. Elisa, o forse sei tu, vabbè, non ha bisogno di presentazioni. Quello che mi ha stupito, io non sapevo, punto, e mi sono aggiornata. Praticamente io ero, perché non so perché, non mi chiedete perché, non lo so, convinta che per qualche ragione Elisa Toffoli non avesse Instagram, perché mi sembra, sai, una creatura così eterea, una di quelle persone che è superiore ai social, superiore a queste nefandezze umane, quindi non l'ho mai seguita. Con mio grande dispiacere, quando ho scoperto che Andre mi fa: ma guarda che ce l'ha Instagram, e io: com'è Instagram? Quindi sono andata ovviamente a spulciare retroattivamente di mesi e mesi e mesi, e sono bellissimi i video che accompagnano la creazione e l'uscita dell'album, del suo ultimo album, che contiene addirittura 25 tracce, perché si vede un po' della sua vita casalinga, e lei secondo me ha raggiunto la condizione ideale di ogni musicista, cantante che vuol fare quello nella vita, nel senso che comunque abita, credo, perché non ho capito esattamente a livello geografico, però dalle sue parti, quindi non è che è andata a vivere a Miami, che ne so, a Londra, eccetera, o a Milano per forza. Casa sua ha una dépendance dove c'è il suo studio, track, e oltretutto nel giardino ha uno skate park, perché non so se avete visto che dopo che è finito il festival è arrivata seconda, il video che ha postato è di lei che se ne va con lo skateboard sul lungomare sanremese. Ok,
credo di sì, scusate. E comunque ho detto, che bello questa donna che alla sua età impara ad andare in skateboard. Poi ho visto i video, è facile, allo skate park nel giardino. Però questo è un dettaglio. La condizione è perfetta ed è molto bello perché lei parla del processo artistico, di come le sono arrivate le canzoni, di come ha deciso di lavorare rispetto a l'introdurre altri artisti nella collaborazione, che ha cambiato completamente direzione rispetto alle sue altre produzioni precedenti. Quindi insomma l'ho trovato molto interessante. Se vi va di farvi un giro su i social di Elisa, io la amo follemente, quindi non so che dire, è una mia deformazione. C'è un pochino di pubblicità, ma noi torniamo subito dopo. C'è un pezzo bellissimo che, guarda un po', non è di Sanremo, promesso. Quindi rimanete con noi. Dunque, io adesso no, sinceramente di iniziare una settimana in cui parliamo solo di San Valentino non ne ho tanta voglia, amici. So che vi pesa tanto quanto pesa a me. Poi quella metà di popolazione che invece è contenta dell'arrivo di San Valentino, buon per voi. In generale, non lo so, prima avevo un rapporto più conflittuale, adesso me ne frega molto, molto meno. Credo che intorno a tutta la faccenda di San Valentino, come al solito, ci sia questa pressione mediatica e culturale di performare. Se sei una coppia devi performare come coppia, se sei single sei uno sfigato perché sei single, se devi dichiarare il tuo amore a qualcuno lo devi fare a San Valentino. Ma no, ma basta, chi l'ha detto? Poi leggo queste cose e mi fanno un po' arrabbiare, tipo i regali di San Valentino chic per le coppie come Ben Affleck e Jennifer Lopez. Ma chi è che è una coppia come Ben Affleck e Jennifer Lopez? Mi chiedo io. Sì, ho capito, sono influenti, matchy matchy sul red carpet, i Bennifer. Volete coordinarvi col vostro innamorato sul nel guardaroba? Cioè, ci sono degli anelli che costano come la casa di una persona. Una blusa che costa 900 euro, un cappotto che ne costa 4.487, dei mocassini che costano 79,99. Ma come? Io mi immagino la redazione di Vanity Fair che ha detto: dunque, dobbiamo sponsorizzare degli articoli, dobbiamo fare una rubrica, Giovanna. Come possiamo fare? I regali per la coppia chic alla Bennifer. Grande, mi piace tantissimo questa idea. Dunque, nella lista dei prodotti da sponsorizzare, però c'è un capo da 9.000 euro e poi Bata però ha comprato uno spazio, quindi dobbiamo infilare anche il mocassino da 80 euro brutto di Bata. Ci penso io, la rubrica per la coppia chic, perché il mocassino è senza tempo e quindi viene, capito, pubblicata. Cioè una cosa non è. Poi passiamo a un Emilio Pucci degli occhiali da 190, ha un bracciale rosa di Bulgari che non ha costo perché viene fatto su richiesta. Però poi va in giro col mocassino di Bata? Scusa, è qua che mi sfugge un attimo, capito, la continuità. Ecco. Abiti da 800 euro, Rolex. Però poi un reggiseno o Bud da 79 euro. E ormai fa proprio come se fosse a casa sua, mi telefona alle ore più improbabili dicendo ci sono, ci sono. Una vera diva.
Falsa.
Arriva quando le pare a lei questa donna. Proprio ha deciso che Radio Parma, via, così siamo all'ultima ruota del carro, ecco.
Ma vedi, è come con i fidanzati, all'inizio sei tutta precisina, no?
Esatto, io poi sono una merda, io sono, sai, proprio quello. Io divento tipo, non so come dire, ma neanche Mary Poppins, no, però sei proprio la fidanzata ideale e poi quando la cosa si solidifica comincio a fare le puzzette, a mandare a casa.
No.
Sì, certo, anzi io non vedo l'ora che arrivi quel momento, capito? Scusa.
Allora tu pensa che con i miei primi boyfriends ero così invasata che non mi hanno mai vista struccata, mettevo gli occhialoni la mattina stile diva, capito?
Sei proprio Marilyn, tu Marilyn all'apice delle sue vulnerabilità e insicurezze, però amica mia strucca.
No no, aspetta, è che allora
mi devi vedere che sono una merda, mi devi vedere amare lo stesso.
Aspetta. Chi mi ha vista struccata mi chiama Michael Jackson oppure Jacko is Alive. No no no, fidati, perché sono ultra bianca, capito?
Cioè nel senso che assomiglia a Michael Jackson?
No, ma credimi, ne sono orgogliosa, capito? Quindi io in realtà non voglio spaventare, è che non voglio spaventare, che questi cominciano a chiamare gli sbirri, a dire Michael Jackson è ancora vivo, l'ho appena visto, ce l'avevo nel letto.
Un po' inquietante questa immagine, effettivamente. Comunque sono sicura che stai esagerando come tuo solito e sei molto carina, anche struccata, e non è vero niente, ecco. Senti, come mai sei così in ritardo? Diciamolo ai nostri amici, ai tuoi fan.
Ai miei fans, innumerevoli. Ero a fare lezione ai miei carissimi Niger.
Non si dice, è vero!
No, non ho detto Niger. Niger è la Nigeria.
Nel senso che sono nigeriani?
Allora, nel senso che io, come il commendatore, quello dei film anni 80, che diceva uè Africa, io li chiamo tutti nigeri.
Anche se sono ghanesi, mi sembra saranno contenti loro di questo.
Ma rido, ma allora hanno capito che sono un soggettone, quindi ridono, capito?
Anche i tuoi alunni l'hanno capito.
Quindi... Esatto.
Quindi hai fatto lezione oggi, di cosa c'era nel curriculum della lezione?
Allora, oggi abbiamo studiato.
Magari impariamo anche noi qualcosa di italiano che non sappiamo, okay.
L'alfabeto, si spera che l'italiano medio lo sappia. Poi i cartelli di sicurezza, cioè prima i colori e poi i cartelli di sicurezza.
Cioè il colore, nel senso il nome dei colori, rosso, blu, questi,
sì, esatto.
Okay. Non che devono capire, cioè li conoscono i colori, giusto?
No, proprio il corso base di italiano.
No, li conoscono nella loro lingua, che tendenzialmente francese, allora, o inglese, giusto?
Sì, bravissima.
Ok.
E poi li abbiamo applicati ai cartelli di sicurezza dell'azienda.
Ok, giusto, è importante che siano al corrente di cose pericolose e cosa no. Brava,
sì,
brava,
sì.
Brava, non ci è utile a noi, però brava, meno male che c'è qualcuno che lo fa. E niente, a parte la lezione di stasera, com'è stata la tua settimana dall'ultima volta che ci siamo sentite?
Allora, sono andata a Milano per lavoro.
È vero, ho visto qualche storia in cui ti pavoneggiavi di essere nella Big City.
Ma e tra l'altro mi hanno dato dell'olgettina.
Della?
Ma invece dell'olgettina.
Sarebbe, scusa?
Sarebbero le amiche di Silvio e di Emilio. Non facciamo i cognomi.
Però... Perché, ah, ok, ho capito, sì.
Perché c'erano gli ex studi di Mediaset.
Certo.
No, ma in realtà no, perché purtroppo io per Silvio sono anziana, per il suo standard.
A quanto pare anche per Cremonini lo siamo. Scoperto guardando Sanremo, lui è uno dei miei, no? Cioè quelli che, potendo. E ha tirato fuori finalmente dal cappello la fidanzata Martina, che ha... Lui ne ha compiuti 40-41, lei ne ha 25, amica mia, quindi...
Sì, mi ricordo.
È uno un po' alla Leonardo DiCaprio, questo... Ma com'è che questi qua, che sono gli scapoloni impenitenti, però vanno sempre a cercare quelli di 25-20? Cosa ci abbiamo noi che, puzziamo, non ho capito.
Ma allora, c'è una motivazione, secondo me, perché anche un mio amico fa così, ma è troppo cattiva, non so se è il caso di dirla.
Beh, chi è causa del suo mal...
Allora, praticamente, almeno, allora, diciamo così, per non rischiare querele che paghereste voi di Radio Parma, io zero perché ho le pezze.
Esatto.
Oppure le mandiamo a Maluma da pagare.
Cioè, scusate, per chi non sapesse, Maluma è il suo fidanzato virtuale, ecco. Poi...
Uno dei,
quello sudamericano, poi ce ne sono altri di altre provenienze, ok?
Ma allora, questo mio amico usa sta tattica. Lui appunto è sulla quarantina e si mette con la ventenne, perché la ventenne non rompe subito per sposarsi, figli, andare a convivere.
Certo.
Quando comincia a, tra virgolette, rompere, come dicono loro, verso i 27-28, la scaricano, riprendono.
Bello.
Una di 20 anni che vuol solo divertirsi. Vabbè, non so io che relazioni siano, però...
Delle relazioni di di persone che hanno chiaramente un enorme equilibrio mentale, una maturità e una consapevolezza di loro stessi,
sì.
Benissimo, mi hai già indisposta, perché mi è venuto in mente il prototipo di uomo così, che personalmente vorrei mettere... Insomma, non lo so, mandarli tutti su un'isola da soli a chiarirsi un po' le idee. Sono già le 18:58, questo significa che non abbiamo tempo di addentrarci nei topic di oggi, perché c'è il segnale orario, il break e quant'altro. Se c'è un messaggio filosofico con cui ci vuoi lasciare onde...
Guardate, io vi dico solamente che vado a farmi 150 grammi di penne a ragù vegetale, oh, che ho una fame atavica.
Brava, brava, questo è un bel messaggio, ci piace.
Esatto.
E ragù vegetale hai detto?
Eh sì, perché io sono allergica al latte derivati, io ce le ho tutte, raga.
Mamma mia, che tristezza però, mamma mia, una sfiga addosso. Meno male, meno male che sei gnocca, almeno quello.
Ma, allora, ecco, no, aspetta, il detto ce l'ho, il mio motto è sfigata sì, ma cessa mai. È vero?
Non so se è un messaggio, diciamo così, etico da lasciare. Fammici pensare. Tanto adesso c'è il segnale orario, le notizie, un po' di pubblicità, ma torniamo subito dopo con la Svampi, con mania di protagonismo, con le notizie, con riflessioni più o meno sensate per la rubrica del disagio del lunedì. See you in a bit. Throwback del 2012 con The Black Keys, Gold on the Ceiling. Hai buttata pasta?
No, sta per bollire.
Sta per bollire, benissimo. Mi piace questo aspetto casalingo del collegamento, tutto molto reale, molto, molto vita vera, quotidiana di tutti i giorni, perché siamo gnocche, ma dobbiamo anche nutrirci e comunque sostentarci in qualche maniera. Non è che viviamo d'aria così, capito?
No, zero.
Quindi, a proposito, aria, non so perché ho fatto questo gancio, hai visto Sanremo?
Yes.
Oh, meno male che in questo non fai la snob, visto che lo fai in tutto.
Ma mi hai obbligata, cioè, scusa.
Non ti ho obbligata, ti ho un po'.
Mi hai obbligata, mi hai detto che non avresti più fatto chiamare i miei fan.
Ho detto che ti avrei messo un po' di peer pressure se non l'avessi visto. E contenta della vittoria, a parte che, scusa, se non sbaglio, Mahmood Mezzadro.
Sì, avevamo detto che più che Mezzadro è mezzo extracomunitario, che va bene.
Che va bene lo stesso, ok.
Però gli piace il Bibu.
Ma avevamo, non mi ricordo più se avevamo effettivamente scoperto, se l'aveva detto proprio esplicitamente. Sì.
Ho cercato perché stavo per contattarlo e ho cercato.
Poi tra l'altro il primo momento giusto storico per metterti in contatto. Poco impegnato sarà in questi giorni. Bene, e io ho dovuto passare tutta la settimana a ricordarmi che Blanco è nato nel 2003, che io ero già diplomata, capito? Quindi almeno così mi serviva da deterrente, perché sto ragazzo, non so, c'ha una carica per me erotica che è un po' imbarazzante, ecco, da dire, vorrei...
Ma è uguale al tuo Morosa, è identico, veramente?
Mi hanno detto che assomiglia, perché Andre è come l'unione di tanti tipi famosi, Blanco, questo Jamie Dornan che è un attore, poi c'è anche un calciatore di cui adesso mi sfugge il nome, infatti non mi lamento, è molto bello Andrea, per carità, però c'è, non è solo il discorso estetico, è proprio anche l'emotività, quando canta, una serie di cose, e poi l'Eros sprigionato dalla loro prima performance che ha un po' fatto così sfarfalleggiare tutte noi donne basiche la sera della prima serata di Sanremo. Ma a parte loro, favoriti?
Beh, allora, Achille Lauro ti ho detto che doveva puppettarmi, poi la pandemia ha mandato tutto all'aria.
Avevo già la punta. Ah, ok. No, non me l'avevi detto veramente. Ce l'avevi detto. Sai, sono talmente tanti che perdo un po' il conto, capito? Quindi scusami se mi sfugge qualche celebrity che ti deve puppettare.
Esatto, subito dopo il Festival di Sanremo 2020, no? Io l'ho visto che si è denudato e ovviamente mi sono subito innamorona.
Ah, è giusto, perché...
Perché ci vogliono basi profonde.
Certo.
E quindi mi avevano detto che è un po' puttano, anche se è fidanzatissimo. Ma la sua ragazza lo sa, che è un po' farfallino, quindi io subito
avevo... Hai fidanzato
avevo...
Achille Lauro?
Sì, ma è una relazione molto così...
Ah, va bene, se io non lo sapevo neanche che fosse fidanzato, quindi figurati.
Anche lui si dimentica e quindi io subito avevo la punta a Roma, ma poi niente, è
poi pandemia,
tra l'altro, mega scoop, io me lo ricordo ancora la data esatta che dovevano farmi conoscere Maluma, non è una gag, è vero, perché dovevo fare le foto al concerto.
Tra l'altro sentite il dolore nella voce della
sì,
Svampi,
sì.
Perché questa è una storia vera e questo le crea molta emotività. Vai.
Lo so. E se vedeste, sono sul ciglio del precipizio della parte, vabbè, non è vero. E, era il 7 marzo 2020, quattro giorni prima mi hanno comunicato che il concerto era annullato.
No,
io
mi
ero pure depilata,
mannaggia.
Cioè proprio perfetta.
Niente. Andiamo, a volte. Senti, non è che può essere sempre come con quell'altro, detto tra noi, amica mia. La vita non è tutta una serie di fortune e incontri fortunati. Tu hai avuto una buona dose, diciamo, in base ai tuoi trascorsi.
Lo so, però è come la droga, quando ti abitui bene, no?
Lo so. Senti, c'è la pubblicità, ma abbiamo un paio di minuti per dire di cosa parleremo stasera, a parte che dei cazzi tuoi, come facciamo regolarmente. ma ogni tanto ci infiliamo dentro anche, giustamente, dei contenuti tra questi cazzi tuoi. Quindi, vedo che mi hai selezionato una Sabrina Salerno che si lamenta del fatto che tutti pensano che sia solo gnocca, ma in realtà ha un certo spessore. E poi a cosa abbiamo anche?
Avevamo i fans che si fidanzano con i Vippes,
che questo penso che è un leitmotiv che a te piace molto. È un argomento
proprio, non lo tiro fuori mai.
Esatto.
E poi cosa c'era? Aspetta,
vabbè, la Shakira e Gerard Piqué, per celebrare me, nel senso, per dire guarda che hai fatto bene, che lei compie 45 e lui 35, brava Shakira, lei non teme la differenza di età, come neanche io la temo.
Poi, te lo ricordi che io avevo conosciuto il sosia di Piqué?
Sì, ma avevi anche mandato una diapositiva, sì.
È vero, è che ci assomigliava.
Ci assomigliava, aveva un po' più la faccia da pirla, se devo essere sincera.
Ma era pirla, io però volevo solo il... metà in giù, ma neanche quello mi ha omaggiata, niente.
È andata male. Comunque, come...
Brutta persona.
Brutta persona, ci fai un po' schifo se sei in ascolto. Voi amici, mi raccomando, scrivete questo numero che è 333-964-9949. Per gli sms WhatsApp. Se poi, come è accaduto, voleste lamentarvi o parlare in diretta con la Svampi, il numero è 0521 464246. Anche se è successa una magica serata con te quella settimana lì, che non uno ma in due, e poi silenzio stampa totale, vediamo cosa succede. C'è la pubblicità, torniamo subito dopo, quindi rimanete con noi con Mania di Protagonismo. Mania di Protagonismo, Radio Parma 102-104. Il lunedì lo riserviamo proprio per la sua natura, diciamo, di giorno sfigato, nel senso che arriva il lunedì, si ricomincia a lavorare, le menate, bisogna tornare a fare gli adulti, eccetera, per la rubrica del disagio, che in questa sua versione 2.0 vede protagonista la Svampi, a.k.a. Veronique Banni su Instagram. Se volete seguire le sue fantastiche avventure, oltre che appunto qui in diretta con noi, che ci racconta cosa è successo nella sua vita, e ve lo raccomando, perché il suo umore, cioè la sua vita fa ridere in un modo che uno, perché uno la vede, no, e dice ah, cioè ragazza carina, seria, no, anche un po' elegante, se vogliamo, formale, se non altro. Poi quando parla dice no, ma allora era tutta una finzione quella apparente. Invece in realtà, probabilmente, come tutti noi, ci sono tante sfaccettature, giusto, mi insegni?
Esatto, il lato cinepanettone e il lato principessina.
Infatti questa canzone, quando ho sentito le prime battute, mi sono immaginata te in questo momento storico sulle piste, non so, di Sam Moritz, che
esatto,
vai a palpeggiare dei culi di spogliarellisti, non lo so, capito un po'?
Che
sì,
bello.
Christian De Sica che esce fuori dal corpicino della Veronique Banni,
sì,
come una sorta di possessione vera e propria. E, però parlando di sfaccettature e sfumature, e mi segnalavi appunto questa dichiarazione, ecco, della Sabrina Salerno nazionale, che dice basta, non è possibile che tutti mi trattino come una bella ma stupida, io sono anche molto intelligente.
Sì.
Da cosa nasce questo suo sfogo?
Ma questa è una protesta, perché se tu ci pensi, tipo Ezio Greggio, appunto Christian De Sica, Lino Banfi, che avevano tutti un lato di lavoro, no, ridereccio, uh-huh, è uno da persone serie, nessuno ha mai messo in discussione che un uomo comico possa anche essere una persona seria.
No, dillo, giuro, ma va, che gli uomini vengano privilegiati.
Mentre le donne, se pensi anche Sabrina Salerno, Lori del Santo, che invece era una super professionista, poi ha avuto anche delle sfighe in mani, poveretta.
Poveretta, sì.
Però in generale la litizzetto così, cioè devono essere per forza un po' stupide, un po' comiche anche nella vita privata.
No, tra l'altro sai che la litizzetto gode invece di come si dice, di serietà o comunque di rispettabilità, perché non è avvenente. Quindi da lei, dato che è una donna normale, si può credere che non sia, che ne so, capito, che sia molto intelligente, che abbia un certo spessore. Effettivamente, quando una si presenta in maniera appunto o no avvenente, il risultato è bella uguale stupida, che è una grandissima cavolata, indubbiamente. Anche perché, vedi, fa scuola la Valeria Marini, per esempio. Lei aveva capito questo giochino e ci faceva dentro. Io non credo che Valeria Marini sia, capito, una donna stupida, assolutamente. Credo che abbia interpretato questa parte di bambolona, ah mio Dio, sexy, sì. E tra l'altro ne ha beneficiato, quindi brava lei. Perché tra l'altro tu parli di anni in cui probabilmente, se non avessi fatto così, non avresti, esatto, neanche fatto carriera.
Esatto, sì.
Sono cose.
Vabbè,
dimmi.
Eccomi, anche un po', se vogliamo andare oltre il fatto che se una fa carriera per forza deve aver dato del suo, quando agli uomini nessuno dice chissà quante manager avrei passato per arrivare a quei livelli, capito?
Certo, cioè, anche perché quante manager donne ci sono a dirigere per esempio la TV? 0,5% tipo. Sì, sono cose che fanno un po' arrabbiare, sono stereotipi che dobbiamo assolutamente abolire, e cose, questioni che riguardano molto il passato, quindi sarebbe opportuno cambiare visione per il futuro. Ci ascoltiamo Marco Mengoni con Madame, tra l'altro bellissima canzone che lui ha portato a Sanremo, con Mi fiderò. Marco Mengoni insieme a Madame, e si parla di, strano ma vero, stereotipi nei confronti delle donne, specialmente donne che insomma si presentano avvenenti, belle secondo i canoni quelli convenzionali, ecco, perché poi c'è quest'altro argomento, ma è molto più ampio. E un'intervista di Sabrina Salerno a Vanity Fair, lei confessa questa cosa, no? Dice proprio: quella è una Sabrina dell'inizio, parlando di lei del 91, che mi appartiene ma comunque non mi piace, mi piaccio molto di più oggi, dice ospite da Verissimo. Adesso, ma lei adesso sì, cosa sta facendo, scusa?
Ma secondo me vive di rendita, o comunque deve aver investito in modo tattico in immobili, avevo letto.
Che è sempre saggio, perché attenzione a quelle meteore. Brava. Che guadagnano un botto e poi spariscono, e se la, insomma, meglio essere cicale, scusa, formica in quel senso.
Sì, però vedi, oggi faccio la femminista protestona, perché hai mai sentito, ripeto, Ezio Greggio, Claudio Bisio dire: no, ma io non so solo far ridere, sono anche intelligente? No, perché non c'è bisogno.
Ma no, allora, però il discorso qual è? Che per far ridere bisogna essere intelligenti. Cioè il comico, la caratteristica che lo caratterizza è proprio il saperci fare da un punto di con le doti intellettuali, proprio perché se per far ridere non è che basta che dici ehi, ciao, cioè devi elaborare, no? Il modo in cui queste soubrette, che è una parola terribile, però era quella che identificava la tipologia umana di Sabrina Salerno in televisione, erano utilizzate proprio con la funzione di eye candy, cioè ti mettiamo lì tra un contenuto e l'altro una donna gnocca, così la guardi. Cioè, se tu pensi a Drive-In, te ricordi Drive-In?
Forse... Beh, allora, posso dare una chicca?
Certo, prego. C'è il gossip anche
piccola,
su Drive-In, che avevi, che secondo me non eri neanche nata. Cosa avevi? Che inciuci avevi che non eri neanche nata?
No, ho visto le repliche, diciamo così per non far capire quanti anni ho, e ho visto le repliche.
Ma non eri piccola, davvero non eri nata, o comunque eri infante proprio, cioè
certo,
col pannolone.
Certo. Io avevo 4-5 anni, no, meno, 3-4 anni.
Sì.
E avevo visto, a parte gli scherzi, le repliche, e per Natale, che c'era la famiglia super allargata, francese, di qua di là,
sì,
quando le zie dicevano a me, alle cuginette, cosa vuoi fare da grande? No,
lo sapevo,
al medico,
lo sapevo.
E io dicevo la ragazza di drive-in, che a tutti è venuto un colpo.
Che dispiacere,
perché, sai, a 5 anni,
pensa alla famiglia, che dispiacere.
Ma io non vedevo l'ora di mettermi i pattini in pop, pastoncini, capito?
Le giarrettiere con i body, perfetto, direi.
Perché
un sogno.
Perché sono andata dalle suore.
Il sogno di ogni madre, capito, quando tua figlia.
Sì, è tutta colpa delle suore miei, che erano ipercattolici.
Ma
vedi?
Cosa c'entra? Come, cioè, io anch'io sono andata dalle suore, ma mi hanno traumatizzato fortemente, ma il mio sogno non era quello di diventare una ragazza di drive-in.
Ma io ho fatto l'effetto opposto, mi hanno fatto.
Sì, sì, ti sei ribellata a tutto quello, alle imposizioni. Come, solo che di solito uno si ribella in adolescenza, non a 5 anni.
Vabbè, io ero già rompicoglioni.
Riprecoce, la nostra Svampi. Comunque sì, per fortuna mi sembra di vedere. Adesso per esempio Sanremo c'è stata questa polemica sul ruolo delle donne co-conduttrici, ma messe lì un po' come dei soprammobili. Grazie al cielo, programmi in cui la donna viene messa lì tipo soprammobile solo per essere guardata, grazie al cielo, almeno poi magari mi sbaglierò, però non ce ne sono più. Ho visto l'altra sera un programma in cui quella che avrebbe avuto il ruolo della, sai, letterina barra, com'è che si chiamano, letterina... velina.
Ah, sì.
Invece di essere in costume da bagno o in shorts, quello che era, vestita di tutto punto con giacca, jeans e magliettina. Quindi sta proprio cambiando, per fortuna, la concezione anche della donna, se vogliamo, non presentatrice, però che è presente nel programma, non è messa lì nuda per essere guardata come un balocco, ecco.
Ok.
Quindi questo è un passettino avanti, siamo anni luce da avere la percentuale di presentatori uomini che ci sono nella televisione italiana rispetto alle presentatrici donne, cioè non è neanche proprio, non se ne parla neanche, ecco. Per non parlare dei cachet, ecco.
Ah, dici che prendono di più gli uomini? Non sapevo,
no,
io.
No, infatti. Continuavo a leggere questa intervista di Sabrina Salerno, che tra l'altro con la canzone della Pausini ha di parallelo il fatto che nella canzone nuova della Laurona Nazionale lei parla alla sé no tredicenne, e la Sabrina di Salerno di oggi 53enne dice che la lei del 91, quindi col famoso bikini argentato che canta Siamo Donne insieme a Giosquillo, proprio non la rappresenta, non si piace, dice ho fatto una cazzata, quel bikini manco mi piaceva, non so perché l'ho messo. Vabbè, su questo poi sono...
questo però, cioè, allora, ok, dire io non sono solo così, ma rinnegare sono quelle cose un po' da spygaz, secondo me.
Ma allora, secondo me ci sono sempre delle pressioni esterne che uno non identifica e non percepisce neanche in maniera lucida, che però poi hanno effetto. Ovvero, lei chiaramente aveva nasato che la sua carriera dipendeva dal suo aspetto, non è che adesso siamo qua a prenderci per i fondelli, no?
Esatto.
Quindi lei lo sapeva e probabilmente ha detto, oh raga, cioè voglio fare questo, voglio fare la cantante, voglio fare l'attrice, voglio fare quello che è, e ci stava, probabilmente si sentiva anche forse obbligata, ecco, in un certo senso, sì, a interpretare quel ruolo, quindi di lei tutta, no, non dico nuda, perché poi alla fine sì, aveva un costume da bagno, tra l'altro le foto dell'epoca sono bellissime perché hanno le scarpe orribili e sì, si vede palesemente il collant super coprente sotto al bikini, sì, che non ha senso di esistere, però per l'epoca era un look assolutamente di rottura, andare sul palco di Sanremo in bikini, cioè una cosa da pazzi, no? E però dice, insomma, che guardandosi indietro non si piace, si piace più adesso, è una donna concreta e bla bla bla, e credo che sia la condizione femminile, nel senso che, se vogliamo, anch'io, se penso a me 10, 15, 20 anni fa, probabilmente ho fatto e detto cose che non mi rappresentavano per essere inserita in contesti, essere accettata in alcuni ambienti lavorativi, certo non nel modo di Sabrina Salerno, perché non era il mio, però probabilmente non ero sincera con me stessa come sono oggi. Tu sì? Sempre?
No.
Eh?
No, io ero ancora più trash. incredibile, ma lo so. Però
ma tipo, fammi una descrizione della Véronique Bagny del 1900, okay. Fai 2000-2005.
No, facciamo prima, dai, prima? Liceo, un pochino prima.
Beh, guarda che la moda 2000-2005 era importante, eh?
No, lo so, però ti faccio questo esempio. Durante le lezioni di francese, che io lo sapevo ovviamente, io mi rifiutavo di star lì a fare gli esercizietti del cavolo che facevano quelle capre dei miei compagni di classe.
Perché tu,
monolingua.
Certo, eri già bilingue, ok.
Esatto, quindi cosa? Mi attaccavo le foto dei Backstreet Boys nella smemoranda.
Cari,
mitica, no?
Ok.
Perché non c'era Facebook.
No, era quello
lì.
Facebook, era quello. Poi te lo passavi in giro, ti
brava,
facevi scrivere
brava,
le
esatto.
cose. Certo, certo.
Quindi cosa succede? Che a un certo punto la prof di francese mi disse adesso basta, portami quel diario che non è possibile che stai lì tutto il giorno con la colla, questo, i giornalini, i ritagli. Voglio vedere cosa ci fai.
Okay.
Va bene. Io glielo do e c'erano le foto di Nick Carter, dei Backstreet Boys, con scritto vi voglio saltare addosso, vi voglio rapire, puppettiamo, maniaci.
Vi voglio rapire è bruttissimo. molto serial killer.
Ma ti giuro, tipo prendetemi come sguardo. Lei sconvolta, perché si immaginava i cuoricini, robe così, mi disse ma tu scrivi queste cose con quel faccino? Io però, cioè, io non è che voglio conoscere, io voglio farci del bene, che tra l'altro io ai tempi non avevo mai fatto un tubo, l'ho fatto tardissimo, c'è cioè, proprio incoerenza.
Esatto, però interpretavi quella parte.
Christian,
certo, è una delle tante maschere che tu indossavi, quella del predatrice in questo caso. Bello, un po' spaventoso ma bello. Dunque, noi abbiamo un attimo di pubblicità, poi torniamo, e se anche voi siete dei predatori, no scherzo, parola bruttissima, però se anche voi incollavate le foto dei
puppettatori,
però immaginari, perché non era vero
esatto.
niente, allora scriveteci al 333-964-9949. Okay, I'm ready, I'm ready. 19:47 minuti, Radio Parma 102-104, in collegamento con la Svampi in esclusiva da casa sua, descrivici un po' cosa stai facendo, come sei posizionata nella tua dimora.
Allora, sono nel mio tavolo di 5 metri, quello dei nobili.
Infatti
immaginario,
dicevo,
anche quello,
che
come
tavolo?
Tutto immaginario.
Tutto immaginario, perfetto, sì.
Con queste penne davanti che appena metti una canzone io le addento.
Ah, tu mangi? Ah, no, capisco, l'orario è infame, nel senso che anch'io che sono in diretta e ormai ho calibrato il tutto verso la cena, 8:30, 9, giù di lì, però già alle 19 mi si smorca un pitito, detto alla siciliana, che proprio... mangerei il mouse. E cosa succede? Che allora vado a prendere la merendina nella macchinetta, poi mi odio perché dico ma no, la merendina a quest'ora, alle 7, poi alla fine la mangio lo stesso. Questa è la
esatto.
dinamica che occorre in questo orario. Quindi dici, come sono ste penne a questo punto?
Ma in realtà ho fatto un rimasuglio di penne e fusilli che erano rimasti, tra l'altro pasta di riso molto buona, di riso integrale.
Tra l'altro, ma sai che a me piace la formula paste diverse? C'è chi, c'è chi la schifa, invece a me piace quando t'avanza tipo, sai, 10 penne, 10 fusilli e metti tutto insieme, a me piace.
Sì, fa proprio pamplona. E poi
okay.
questo sugo che è buono, però di ragù di soia, buono, devo dire.
Che no, mamma mia, così me lo fai un po' passare la fame, però.
Ma tu sei proprio agricola oggi.
No, io amo la soia, nel senso che amo il sushi, la metto nei posti e faccio le cose. Come sostituto faccio un po' fatica, sono molto onnivora in quel senso. È uno dei miei difetti, me ne rendo conto, nel senso che io sono una creatura molto evoluta, mi reputo, e dovrei essere vegetariana, ma non ce la faccio per raggiungere l'evoluzione totale, o addirittura vegana.
Allora,
forse
ho visto un documentario anni fa, mi sono decisa, che si chiama Dominion, che secondo me è l'unico veramente serio e non nazi vegan, perché cioè secondo me l'estremo sempre è fastidioso.
Sì, concordo.
E non c'è proprio nessuna voce fuori campo.
Cioè, ma poi non è che ti massacrano con immagini di animali sgozzati, per intenderci?
Allora, è semplicemente un documentario senza voce fuori campo, quindi delle due ancora più inquietante, che ti fa vedere tutti i tipi di allevamento, da quelli più illegali quasi a quelli più etici, tutti i vari tipi di animali che si possono allevare, mangiare, eccetera, e tutti i vari tipi di uccisione. È terrificante, perché anche gli allevamenti più etici comunque... Cioè, allora, io sono assolutamente per mangiare qualunque cosa, parere mio. Secondo me però c'è una sovrapproduzione che non serve a un tubo e
d'accordo.
Soprattutto... anche
c'è uno spreco alimentare enorme della carne, e poi si sa che la filiera della carne è quella che anche inquina di più e toglie risorse al pianeta. Per questo che ti dico che nella mia, diciamo, nel mio percorso evolutivo di essere umano, so che il tassello che mi manca in assoluto è quello lì, quello del smettere di fumare. Però quello faccio male a me, fondamentalmente, non al pianeta, e diventare vegetariana o vegana. È una cosa a cui penso da tanto, però non riesco.
Ma secondo me basterebbe che le industrie producessero meno carne e più buona, perché tra l'altro fatta così, proprio a questi livelli industriali, non è neanche di qualità. Quindi
no,
infatti. Però vabbè.
Balliamo sulle rovine di questo mondo che va allo scatafascio, come dice Dargen, e ci ascoltiamo Dove si balla, perché in pochi hanno capito che è di un'ironia e di un'intelligenza questo pezzo devastante. Beh, questa è la canzone perfetta per la parte truzza che è in te, Svampi.
Aspetta, però l'ultimo boccone,
ma no! Amici, la professionalità, l'etica professionale. Oggi ti hanno messa a digiuno proprio, perché di solito resisti.
Allora,
non non hai mangiato a pranzo, ti sgrido, sappilo, perché non esiste.
No, ho mangiato veramente pochissimo rispetto ai miei standard, cioè... Un mini panino crescentina minuscolo.
Ma che roba
col salame,
dai,
un pacchettino minuscolo di patatine fritte e una brioche vegana, perché sennò appunto muoio stecchita col latte. Però io avevo una fame terrificante.
Ci credo. Vabbè, sei perdonata. Finisci di masticare e vediamo appunto...
Fatto.
Brava. Vediamo appunto la cantante e il calciatore che sono nati lo stesso giorno. Non lo sapevo, Shakira e Piqué.
Ah sì?
Ma l'hai mandato tu l'articolo, zia? L'hai letto almeno?
Ma io no, allora, io ho visto Piqué e sono poi andata su un altro sito e quindi non
porno di Piqué? Comunque
allora, queste parole davanti a me, guarda, mi meraviglio di te veramente.
Hai ragione, mi scusi, Madame de Bovary. Da allora non si sono lasciati più, 11 anni fa, di nozze non ne parlano perché lei ha paura dei matrimoni e io la capisco. E poi mi piace che non è che tutti devono fare per forza lo stesso percorso, ci conosciamo, esatto. Ci sposiamo, facciamo i figli, casette, eccetera. Sono nati tutti e due il 2 febbraio, tutti e due acquario. Ci sta,
terribile.
Ci sta però la follia dell'acquario. Lei in Colombia nel 1977, lui a Barcellona 10 anni dopo. La data 2-2 per la coppia ha un sapore magico anche per un altro motivo. Si sono conosciuti pure il giorno del loro compleanno. Ah no, hanno reso ufficiale il loro amore. Il 2-2 di 11 anni fa, credo, sì. Era sbocciato qualche mese prima, nell'estate 2010, grazie al videoclip di Waka Waka.
Okay.
Canzone che ha fatto impazzire te e il mediumen che c'è in te. L'anno, di la verità, che appena partiva col balletto tu waka waka non ti fermava nessuno nel villaggio vacanze.
Brava.
Lì mondiale. E di calcio in Sudafrica. Shakira lo ricorda, le prime parole che rivolse al suo futuro ancora ricorda. Mi si avvicinò e disse: vincerò questo mondiale e poi ti inviterò a una cena romantica. E così fu, mentre il difensore del Barcellona ha ammesso che i mondiali vinti dalla Spagna gli cambiarono l'esistenza. Ho conquistato il titolo più importante, ho incontrato l'amore della mia vita. Quando sono tornato dal Sudafrica ero un uomo nuovo. Pensa. E poi, vedi, le vite di alcune persone sono così.
Ecco, esatto.
Le nostre. che in un anno vinci il mondiale, conosci l'amore della tua vita, che tra l'altro è una delle cantanti più famose del mondo, e io invece che incontro il mio amore su Tinder gli dico: ti va una birretta? Fine. Capito?
Contando gli, mettendo insieme gli speech da settimane.
Hai capito? No, tra l'altro con l'ansia di trovare il locale gli dissi: senti, però prendo due birre da casa, le beviamo in macchina, proprio, capito? Ascoltiamo l'ultima canzone insieme. Se vuoi puoi finire di mangiare.
Finito.
E niente, con Years and Years arriviamo alla fine di Mania di Protagonismo, amici. Vero?
Non riusciamo mai a parlare di VIP e fans che copulano.
VIP?
Come mai?
Ma non parliamo d'altro! Non parliamo d'altro! No, è vero, alla fine abbiamo saltato anche stavolta. Vorrà dire che abbiamo già l'argomento del... Ma chi poi? Chi è, scusa, questo fan che copula col VIP? Tu?
No, aspetta, allora, era quell'articolo di Vanity Fair, che è vero, cioè, di spesso che si sono sposati quei fans.
Ma... Ma stiamo parlando di quello vecchio, non di Cremonini. Ok.
Sì.
È vero, me lo continua a rimandare.
Volta...
Veronique me lo continua a rimandare perché ci tiene molto.
Allora, quella parte della mia esistenza. Io sono nata per fare la lista nera dei VIP immaginaria. Però se vuoi, la prossima volta, senza nomi completi, ti posso dire come... E chi ho raccattato, che magari alla fine non si è fatto niente perché questi erano o insopportabili o mi hanno trattata male o cose simili.
Quindi possiamo rivelare i personaggi?
Diamo degli indizi.
Va bene, settimana prossima lo facciamo, va bene?
Va bene.
Ok, buona serata, non so cosa ti
aspetta. Ti sento proprio entusiasta.
No, perché se partiamo carichi e poi mi dici e non lo posso dire e quello là non mi ascolta e quello è amico di mio cugino.
Allora fidati che si capisce. No, non voglio che vi querelino. Tanto
ma mica querelano.
No.
Forse hai ragione, non lo so, devo chiedere alla direzione cosa succede se fai dei nomi e poi ci si ritorce contro. Vado a magna anch'io che c'ho mai fatto venire una certa con ste penne. Grazie tesoro, un bacio, ciao baby, ciao. Amici, a domani dalle 18 alle 20 con Mania di Protagonismo. Ci sono i libri della Spettinata e la Spettinata, ma soprattutto c'è Mania di Protagonismo. Ecco, quindi ci troviamo domani. Ciao.